Da La terra e l'uomo di Dino Coltro, Verona 2006. Coltivare l'acqua, la canna palustre. Con l'introduzione della risicoltura scomparvero motte e buse, le zone umide dove cresceva spontanea la vegetazione di palude. Nella bassa veronese rimasero intatte, anche se ristrette dalla bonifica di fine 800, le grandi valli, dove si svilupparono la coltivazione della canna e dell'erba palustre, sostenute da un'industria rudimentale per la loro lavorazione. Il fatto che il livello delle acque potesse essere controllato secondo le esigenze della crescita e del taglio della canna ne favorì l'espansione e la durata fino a pochi decenni fa. Il grande Tartaro inondava la valle la notte del 25 marzo di ogni anno. Le sue acque irrompevano terribili dentro gli argini. Alle prime luci dell'alba appariva all'orizzonte l'onda bianca che avanzava furiosa. Ogni tanto si rompeva furiosa con tonfi e suoni misteriosi. Pareva un lamento di anime perdute. Nei filò raccontavano che era il pianto degli abitanti di Carpanea, condannati a vivere per sempre nel fango. Li aveva castigati il dio Appo, signore delle acque, a guardare l'onda avanzare e coprire la terra tutta a perdita d'occhio. Cresceva dentro di noi un timore di paura e di tormento. Gli uomini aspettavano in silenzio che l'acqua toccasse l'argine maestro. Allora la gente tornava nelle case, contenta, perché sapevano che la valle sommersa cominciava il suo lungo lavoro per darci la canna. Il lavoro dell'acqua durava fino a novembre, quando la valle veniva messa all'asciutto. Allora i braccianti scendevano nella palude con la roncola a tagliare la canna. Di particolare, la ronchetta aveva un manico lungo 2 metri. Il braccio del tagliatore scendeva fino a impugnarlo vicino al coltello, fermandolo sotto l'ascella, sicché braccio e manico diventavano un tutt'uno. Con un colpo sicuro tagliava la canna, che cadeva sul braccio sinistro, tenuto appositamente ad arco, e appena pieno lo lasciava cadere sul terreno. Ognuno aveva una rima, la porzione assegnata dal castaldo. Finito il taglio, ritornava indietro per fare i mazzi. Metteva la canna in fascio, la legava con le stroppe rosse. Le legature erano 3, una in mezzo e 2 verso le estremità. Dopo che gli uomini le avevano preparate, le donne si caricavano i mazzi sulle spalle, 1 o 2 alla volta, a seconda se la canna fosse grossa o sottile, o li portavano abbracciate sugli argini. Per non affondare nel fango, indossavano ai piedi una specie di pattini in legno, le scapole. Qualcuna portava i tronconi, come gli uomini. I più pitocchi, anche tra gli uomini, portavano le scapole. I mazzi erano caricati sulle sandole, barche con il penacio, la cima a poppa. Fatto il carico, una donna alla corda tirava la barca. Un'altra la spingeva con una lunga pertica, la forcoleva al centro del fosso, quando per il corpo di remo dato dal timoniere la prua andava a conficcarsi sull'argine. L'acqua era scarsa, verso la fine restava solo il fondo melmoso, e la donna al tirante doveva sfiatarsi per far scivolare la barca fino alla banchina, dove veniva caricata sul camion e portata negli stabilimenti per la lavorazione. Erano 4 o 5 i paronzini che compravano la canna ancora in acqua, tutti del posto, i soffiati, i roncoletta, i mantovanelli. I loro stabilimenti, così li chiamavano, non erano che grandi corti con un camerone dove si faceva la tessitura, ma la cernita e la preparazione della canna era fatta fuori, al freddo. Certi inverni ti cascavano le mani dal gelo. arrivata in corte, la canna era accumulata in rondele, dette cavalette, e lasciata stagionare fino a marzo, quando si iniziava a tirar la canna, farne la cernita. Si facevano scivolare le mani strette attorno alla canna e si puliva dalla resca e dal pennacchio. A sera avevamo le mani tagliuzzate, perdevamo sangue dalla pelle rotta, perché le foglie diventavano dure dal freddo, erano coltelli. Il ghiaccio ti riapriva le piaghe del giorno prima, a guardare parevano le stimate. Soltanto che non sapevano di acqua santa. Avevamo addosso un odore di freschino, lo stesso dei pesci e delle bestie della valle. La canna era separata in mazzetti secondo la lunghezza e la grossezza. La canna grossa serviva per fare l'areloto. Una volta i soffitti e le periane erano tutti di areloto smaltà. Con le canne buone tessevamo le arele per l'allevamento dei cavalieri. Tutti allora tenevano i bacchi da seta e nasceva una grande richiesta di arele. Poi si mettevano insieme gli arelini usati come tende nelle case, le osterie e le botteghe. Li mettevano sulle porte e sulle finestre come riparo dal caldo e dalle mosche. Le canne più leggere servivano a intessere le store, stuoie adoperate nelle serre della riviera. Non buttavano via niente della canna, neanche lo scarto, perché lo portavano nelle stalle a fare lo strame per le bestie. Tanto le arele quanto gli arelotti e le stuoie si imbastivano con la pavera, girando la stretta attorno ad ogni canna. Ne veniva fuori una specie di tessuto, preciso nel disegno e uguale di spessore. Le legature diritte e ben fatte, per arrivare ad una giusta bilanciatura, occorre alternare le cime con i fondi, una canna per un verso e una canna per l'altro. L'areloto misurava 1 metro per 1,80 oppure 2 per 2,5. La lavorazione non era gravosa, si stava seduti su di un careghino, davanti ad un cavalletto, se ne potevano cucire 80 al giorno. Fare l'arela era invece faticoso, una cosa da diventare gobbi per tutta la vita. Si doveva lavorare con la schiena piegata e in ginocchio dalla mattina alla sera. Per settimane, per mesi, per anni si stava in piedi soltanto quando si iniziava l'orlo. Era il lavoro di impedonare l'arela. Poi bisognava seguirne lo sviluppo, una canna dopo l'altra. Un giro di pavera dopo l'altro, la mattina si cominciava a terra e a sera la stiva era alta, che per scendere ci voleva la scaletta. Il capo misurava quanti metri quadrati risultavano, annotava il lavoro fatto. «Cosa prendo oggi?» gli chiedevo. E lui mi rispondeva «Quello che farà il mercato». L'erba palustre, Carex riparia o Carex gracilis acuta, scelta ed essiccata, era usata per fare i cordoli, corde che si arrotolavano a forma di cerchi, erano le rue, le ruote, poi tagliate a misura di balzi. D'inverno molte ragazze tiravano i cordoli a mano nelle stalle, l'erba palustre tagliava la pelle. Quando poi ti chiamavano per qualche giornata al tabacco, la polvere entrava nei tagli, così le mani sembravano tatuate. A fare i cordoli si lavorava a contratto, 5 centesimi, 4. Il cordolo si tagliava a misura di balzo. Nel rovigoto li usano da 1,5 metri. Da noi sono più corti. Poi ci sono i balzi di riso. Si perdevano 2 ore buone a fare le misure, fermate le estremità con il groppo, il nodo, legarle in manipoli. Nel contratto tutto questo lavoro non veniva considerato. La raccolta della carezza, carice, era un'attività diffusa perché teneva sgombri fossi e seriale e per il suo utilizzo nella costruzione di sedie, Coregoni e Caregoti, seggioloni. I caregari cercavano di approvvigionarsi della carezza per tempo. Esistevano zone umide dove cresceva e, tagliata e stretta in mazzetti, era usata per impaginare le careghe, intrecciate al sentaro, il sedile delle sedie. C'era poi il mestiere del caregheta ambulante. Passava nelle contrade con il suo grido «Caregheta!». Si fermava nelle case dove veniva richiesto. Portava dei mazzetti di carezza appesi alla schiena, in mano una sporta dove teneva un martello di legno, il coltello. Portava su una spalla una careghina e dopo aver avvertito della sua presenza le donne di una contrada, si sedeva, spesso all'ombra di una pianta, vicino a una pompa, e aspettava le clienti. Se il lavoro era impegnativo, si caricava sulle spalle le sedie spagliate e le riportava ben messe, ordinate, il prossimo giro. Da La terra e l'uomo di Dino Coltro. Lettura di Eleonora Masini.